Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Diciassettesima puntata.
Io mi trovai dunque, senza che ne sapessi nulla, innamoratissimo di Anna Rosa e per questa ragione impigliato nell'accidente di quello sparo della badia, come non mi sarei mai e poi mai immaginato. Assistendo Anna Rosa, dopo averla trasportata a casa sulle braccia e adagiata sul suo letto, corso per un medico, per un'infermiera e prestato le prime cure del caso, sentii subito anch'io, più che possibile, vero, ciò che ella aveva immaginato di me in seguito alle confidenze di Dida, la mia simpatia per lei. E potei avere dalla sua bocca, stando a sedere a piè del letto nell'intimità color di rosa della sua cameretta, offesa dal cattivo odore dei medicinali, tutte le spiegazioni. E prima quella della rivoltella nella borsetta, causa dell'accidente. Come rise di cuore immaginando che qualcuno potesse supporre che ella l'avesse portata per me nel darmi convegno alla badia. La portava sempre con sé, nella borsetta, quella rivoltella, da che l'aveva trovata nel taschino d'un pacciotto del padre, morto improvvisamente da 6 anni. Piccolissima, con l'impugnatura di madreperla e tutta lucida e viva, le era parsa un gingillo tanto più carino in quanto nel suo grazioso congegno racchiudeva il potere di dare la morte. E più di una volta mi confidò, in qualche non raro momento, che il mondo tutto intorno, per certi strani sgomenti dell'anima, le si faceva come attonito e vano, aveva avuto la tentazione di farne la prova, giocando con essa, provando nelle dita sul liscio lucido dell'acciaio e della madreperla la delizia del tatto. Ora che essa, invece che alla tempia o nel cuore per volontà di lei, avesse potuto per caso morderla a un piede e anche col rischio, come si temeva, di farla restar zoppa, le cagionava uno stranissimo dispiacere. Credeva d'essersela appropriata tanto che non dovesse aver più per sé quel potere. La vedeva cattiva adesso. La traeva dal cassetto del comodino accanto al letto, la mirava e le diceva «Cattiva!». Ma quel convegno su alla badia, nel parlatorietto della zia monaca, perché? E quelle 7 suore, che invece di darsi pensiero di lei ferita, mi parlavano quasi oppresse della visita di non so qual monsignore? Ebbi la spiegazione anche di questo mistero. Ella sapeva che quella mattina Monsignor Partanna, vescovo di Richieri, sarebbe andato a far visita alle vecchie suore della Badia Grande, come soleva ogni mese. Per quelle vecchie suore quella visita era come un'anticipazione della beatitudine celeste. Rischiare d'averla guastata da quell'accidente era stato perciò per loro la costernazione più grave. Mi aveva fatto venire su alla badia perché voleva che io parlassi subito, quella mattina stessa, col vescovo. Io? Col vescovo? E perché? Per ovviare a tempo ciò che si stava tramando contro di me. Mi volevano proprio interdire, denunziandomi come alterato di mente. Dida le aveva annunziato che erano già state raccolte e ordinate tutte le prove da Firbo, da Quantorzo, da suo padre e da lei stessa per dimostrare la mia lampante alterazione mentale. Tanti erano pronti a farne testimonianza, finanche quel Turolla che avevo difeso contro Firbo e tutti i commessi della banca, finanche Marco di Dio a cui avevo fatto donazione di una casa. Ma la perderà. Non potei tenermi dal far osservare ad Anna Rosa. Se sono dichiarato alterato di mente, l'atto della donazione diventerà nullo. Anna Rosa scoppiò a ridermi in faccia per la mia ingenuità. A Marco di Dio dovevano aver promesso che se testimoniava come volevano loro non avrebbe perduto la casa e del resto poteva, anche secondo coscienza, testimoniarlo. Guardai sospeso Anna Rosa che rideva. Ella se ne accorse e si mise a gridare: «Ma sì, pazzie, tutte pazzie!» Se non che lei ne godeva, le approvava e più che più se con esse volevo arrivare veramente a quella più grande di tutte, cioè di buttare all'aria la banca ed allontanare da me una donna che m'era stata sempre nemica. «Dida? Non crede? Nemica? Sì, adesso? No, sempre, sempre!» E mi informò che da tempo cercava di far intendere a mia moglie ch'io non ero quello sciocco che lei si immaginava, in lunghe discussioni che le erano costate una fatica infinita per frenare il dispetto che le cagionava l'ostinazione di quella donna a voler vedere in tanti miei atti o parole una sciocchezza che non c'era o un male che soltanto un animo deliberatamente nemico vi poteva vedere. Strabiliai. D'un tratto, per quelle confidenze d'Anna Rosa, vidi una Dida così diversa dalla mia e pur così ugualmente vera che provai in quel punto più che mai tutto l'orrore della mia scoperta. Una Dida che parlava di me come assolutamente non mi sarei mai immaginato che ella ne potesse parlare, nemica anche della mia carne. Tutti i ricordi della nostra intimità comune, separati e traditi così indegnamente che per riconoscerli dovevo superarne con dispetto il ridicolo che prima non avevo avvertito, riparare una vergogna che prima in segreto non m'era parso di dover sentire, come se a tradimento, dopo avermi indotto confidente a denudarmi, spalancata la porta, m'avesse esposto alla derisione di chiunque avesse voluto entrare a vedermi così nudo e senza riparo, e apprezzamenti sulla mia famiglia e giudizi sulle mie più naturali abitudini che non mi sarei mai aspettati da lei, insomma un'altra Dida, una Dida veramente nemica. Eppure sono certo certissimo che col suo gengè ella non fingeva. Era col suo gengè quale poteva essere per lui perfettamente intera e sincera. Fuori, poi, della vita che poteva avere con lui, diventava un'altra. Quell'altra che ora le conveniva o le piaceva o veramente sentiva di essere per Anna Rosa. Ma di che mi meravigliavo? Non potevo io lasciarle intero il suo gengè, così come ella se l'era foggiato, ed essere poi un altro per conto mio? Così era di me come di tutti. Non dovevo rivelare il segreto della mia scoperta ad Anna Rosa. Fui tentato da lei stessa per ciò che ella mi fece sapere così improvvisamente di mia moglie, e non mi sarei mai immaginato che la rivelazione le avrebbe prodotto nello spirito il turbamento che le produsse fino a farle commettere la follia che commise. Ma dirò prima della mia visita a Monsignore, a cui ella stessa mi spinse con gran premura come a cosa che non comportasse più altro indugio. Il Dio di dentro è il Dio di fuori. Al tempo che conducevo a spasso Bibi, la cagnolina di mia moglie, le chiese di Richieri erano la mia disperazione. Bibi, a tutti i costi, ci voleva entrare. Alle mie sgridate s'acculava, alzava e scuoteva una delle due zampine davanti, sternutiva, poi con un'orecchia su e l'altra giù stava a guardarmi proprio con l'aria di credere che non era possibile che una cagnolina bellina come lei non fosse lecito entrare in una chiesa. Se non ci stava nessuno, nessuno? Ma come nessuno? Bibi, le dicevo io, ci sta il più rispettabile dei sentimenti umani. Tu non puoi intendere queste cose perché sei, per tua fortuna, una cagnolina e non un uomo. Gli uomini, vedi, hanno bisogno di fabbricare una casa anche ai loro sentimenti. Non basta loro averli dentro, nel cuore, i sentimenti. Se li vogliono vedere anche fuori, toccarli, e costruiscono loro una casa. A me era sempre bastato finora averlo dentro, a mio modo, il sentimento di Dio. Per rispetto a quello che ne avevano gli altri, avevo sempre impedito a Bibi di entrare in una chiesa, ma non c'entravo nemmeno io. Mi tenevo il mio sentimento e cercavo di seguirlo stando in piedi, anziché andarmi a inginocchiare nella casa che gli altri gli avevano costruito. Quel punto vivo che s'era sentito ferire in me quando mia moglie aveva riso nel sentirmi dire che non volevo più mi si ritenesse in conto d'usuraio a Richieri, era Dio, senza alcun dubbio. Dio che s'era sentito ferito in me. Dio che in me non poteva più tollerare che gli altri a Richieri mi tenessero in conto d'usuraio. Ma se fossi andato a dire così a Quantorzo o a Firbo o agli altri soci della banca, avrei dato loro certamente un'altra prova della mia pazzia. Bisognava invece che il Dio di dentro, questo Dio che in me sarebbe a tutti ormai apparso pazzo, andasse quanto più contritamente gli fosse possibile a far visita e a chiedere aiuto e protezione al saggissimo Dio di fuori, a quello che aveva la casa e i suoi fedelissimi e zelantissimi servitori e tutti i suoi poteri sapientemente e magnificamente costituiti nel mondo per farsi amare e temere. A questo Dio non c'era pericolo che Firbo o Quantorzo s'attentassero a dare del pazzo. Un vescovo non comodo. Andai dunque a trovare al vescovado Monsignor Partanna. Dicevano a Richieri che era stato eletto vescovo per istanze e mali uffici di potenti prelati a Roma. Il fatto è che, pur essendo da alcuni anni a capo della diocesi, non era ancora riuscito a cattivarsi la simpatia, a conciliarsi la confidenza di nessuno. A Richieri si era avvezzi al fasto, alle maniere gioconde e cordiali, alla copiosa munificenza del suo predecessore, il defunto eccellentissimo Monsignor Vivaldi. E tutti perciò si erano sentiti stringere il cuore allorché avevano veduto per la prima volta scendere a piedi dal palazzo vescovile lo scheletro intabarrato di questo vescovo nuovo tra i due segretari che lo accompagnavano. Un vescovo a piedi, da che il vescovado sedeva come una tetra fortezza in cima alla città. Tutti i vescovi erano sempre scesi in una bella carrozza con l'attacco a due, gale rosse e pennacchi, ma all'atto stesso della sua insediatura Monsignor Partanna aveva detto che vescovado è nome d'opera e non d'onore, e aveva licenziato servi e cuoco, cocchiere e famigli, smesso la carrozza e inaugurato la più stretta economia, con tutto che la diocesi di Richieri fosse tra le più ricche d'Italia. Per le visite pastorali nella diocesi, molto trascurate dal suo predecessore e da lui invece osservate con la massima vigilanza ai tempi voluti dai canoni, nonostante le gravi difficoltà delle vie e la mancanza di comunicazione, si serviva di carrozze d'affitto o anche d'asini o di muli. Sapevo poi da Anna Rosa che tutte le suore dei 5 monasteri della città, tranne quelle ormai decrepite della Badia Grande, lo odiavano per le crudeli disposizioni emanate contro di loro appena insediatosi vescovo, cioè che non dovessero più né preparare né vendere dolci o rosoli, quei buoni dolci di miele e di pasta reale, infiocchettati, avvolti in fili d'argento, quei buoni rosoli che sapevano d'anice e di cannella, e non più ricamare neanche arredi, paramenti sacri, ma far soltanto la calza, e infine che non dovessero più avere un confessore particolare, ma servirsi tutte, senza distinzione, del padre della comunità. Disposizioni anche più gravi aveva poi dato per i canonici e beneficiari di tutte le chiese, e insomma per la più rigida osservanza ad ogni dovere da parte di tutti gli ecclesiastici. Un vescovo così non è comodo per tutti coloro che hanno voluto mettere fuori di sé il sentimento di Dio, costruendogli una casa fuori, tanto più bella quanto maggiore il bisogno di farsi perdonare. Ma era per me il meglio che mi potessi augurare. Il suo predecessore, l'eccellentissimo Monsignor Vivaldi, ben visto a tutti, con tutti alla mano, avrebbe senza dubbio cercato il modo e la maniera d'accomodare ogni cosa, salvando banca e coscienza per accontentare me, ma anche Firbo e Quantorzo e tutti gli altri. Ora io sentivo che non potevo più accomodarmi né con me né con nessuno. Un colloquio col Monsignore. Monsignor Partan mi ricevette nella vasta sala dell'antica cancelleria del palazzo vescovile. Sento ancora nelle narici l'odore di quella sala dal tetro soffitto affrescato, ma così coperto di polvere che quasi non vi si scorgeva più nulla. Le alte pareti dall'intonaco ingiallito erano ingombre di vecchi ritratti di prelati, anch'essi bruttati dalla polvere, e qualcuno anche dalla muffa, appesi qua e là, senza ordine, sopra armadi e scansie stinte e tarlate. In fondo alla sala s'aprivano due finestroni, i cui vetri d'una tristezza infinita sulla vanità del cielo velato erano scossi continuamente dal vento che s'era levato d'improvviso, fortissimo, il terribile vento di Richieri che mette l'angoscia in tutte le case. Pareva a momenti che quei vetri dovessero cedere alla furia urlante del libeccio. Tutto il colloquio tra me e Monsignore ebbe l'accompagnamento sinistro di sibili acuti e veementi, di cupi lunghi mugolii, che, distraendomi spesso dalle parole di Monsignore, mi fecero sentire con un indefinibile sbigottimento, come non l'avevo mai sentito, il rammarico della vanità, del tempo e della vita. Ricordo che da uno di quei finestroni si scorgeva il terrazzino d'una vecchia casa di rimpetto. Su quel terrazzino apparve a un tratto un uomo che doveva essere scappato dal letto con la folle idea di provare la voluttà del volo. Esposto lì al vento furioso, si faceva svolazzare attorno al corpo magro d'una magrezza che incuteva ribrezzo la coperta del letto. Una coperta di lana rossa, appesa e sorretta con le due braccia in croce, sulle spalle e rideva con un lustro di lacrime negli occhi spiritati, mentre gli volavano di qua e di là, lingueggiando come fiamme, le lunghe ciocche dei capelli rossicci. Quell'apparizione mi stupì tanto che a un certo punto non potei più tenermi di farne cenno a Monsignore, interrompendo un discorso molto serio sugli scrupoli della coscienza a cui egli da un pezzo s'era lasciato andare con evidente compiacimento del suo eloquio. Monsignore si voltò appena a guardare e con uno di quei sorrisi che fanno benissimo le veci d'un sospiro disse: «Ah sì, è quel povero pazzo che sta lì». Con tal tono di indifferenza lo disse, come per cosa da tanto tempo divenuta ai suoi occhi abituale, che mi sorse lì per lì la tentazione di farlo sobbalzare annunziandogli: «No, sa, non sta lì, sta qui, monsignore, quel pazzo che vuol volare, sono io». Mi contenni e non lo dissi, anzi con la stessa aria di indifferenza gli domandai: «E non c'è pericolo che si butti giù dal terrazzino?» «No, è così da tanti anni», mi rispose Monsignore. «Innocuo», spontaneamente, proprio senza volerlo, mi scappò detto allora. «Come me?» E Monsignore non poté fare a meno di sobbalzare. Ma io gli mostrai subito una faccia così placida e sorridente che d'un tratto lo rimise a posto, ma affrettai a spiegargli che intendevo innocuo anch'io nel concetto del signor Firbo e del signor Quantorzo, di mio suocero e di mia moglie, e insomma di tutti coloro che mi volevano interdire. Monsignore, rasserenato, riprese il discorso sugli scrupoli della coscienza, che a lui pareva il più proprio al mio caso e l'unico ad ogni modo da far valere con l'autorità e il prestigio del suo potere spirituale sulle intenzioni e le mene di quei miei nemici. Potevo fargli intendere che il mio non era propriamente un caso di coscienza come egli si immaginava? Se mi fossi arrischiato a farglielo intendere, sarei d'un tratto diventato pazzo, anche ai suoi occhi. Il Dio che in me voleva riavere il danaro della banca perché io non fossi più chiamato usuraio, era un Dio nemico di tutte le costruzioni. Il Dio, invece, a cui ero venuto a ricorrere per aiuto e protezione, era appunto quello che costruiva. Mi avrebbe dato sì una mano per farmi riavere il danaro, ma a patto che esso servisse la costruzione di almeno una casa a un altro dei più rispettabili sentimenti umani, voglio dire la carità. Monsignore, a fine del nostro colloquio, mi domandò con aria solenne se non volevo questo. Dovetti rispondergli che volevo questo. E allora egli sonò un vecchio annerito e insordito campanellino d'argento che stava timido sulla tavola. Apparve un giovane chierico, biondo e molto pallido. Monsignore gli ordinò di far venire Don Antonio Sclepis, canonico della cattedrale e direttore del collegio degli Oblati, che era in anticamera, l'uomo che ci voleva per me.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.